Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Dalla pagina al microfono. Narrativa, poesia, saggistica, teatro.
Riassunto della quarta puntata. Il piccolo principe si aggira alla ricerca di nuovi amici attraverso un dedalo di asteroidi e incontra...
Il quinto pianeta era molto strano. Vi era appena il posto per sistemare un lampione e l'uomo che l'accendeva. Il piccolo principe non riusciva a spiegarsi a che cosa potessero servire, spersi nel cielo, su di un pianeta senza case, senza abitanti, un lampione e il lampionaio. Eppure si disse:
forse quest'uomo è veramente assurdo, però è meno assurdo del re, del vanitoso, dell'uomo d'affari e dell'ubriacone. Almeno il suo lavoro ha un senso. Quando accende il suo lampione, è come se facesse nascere una stella in più. Un fiore. Quando lo spegne, addormenta il fiore o la stella. È una bellissima occupazione ed è veramente utile perché è bella.
Salendo sul pianeta, salutò rispettosamente l'uomo.
Buongiorno. Perché spegni il tuo lampione?
È la consegna,
rispose il lampionaio.
Buongiorno.
Che cos'è la consegna?
È di spegnere il mio lampione.
Buonasera.
E lo riaccese.
E adesso perché lo riaccendi?
È la consegna.
Non capisco,
disse il piccolo principe.
Non c'è nulla da capire. La consegna è la consegna.
Buongiorno.
Sesto pianeta era 10 volte più grande. Era abitato da un vecchio signore che scriveva degli enormi libri.
Ecco un esploratore,
esclamò quando scorse il piccolo principe. Il piccolo principe si sedette sul tavolo ansimando un poco. Era in viaggio da tanto tempo.
Da dove vieni?
Gli domandò il vecchio signore.
Che cos'è questo grosso libro?
Disse il piccolo principe.
Che cosa fate qui?
Sono un geografo,
disse il vecchio signore.
Che cos'è un geografo?
È un sapiente che sa dove si trovano i mari, i fiumi, le città, le montagne e i deserti.
È molto interessante,
disse il piccolo principe.
Questo finalmente è un vero mestiere.
E diede un'occhiata tutto intorno sul pianeta del geografo. Non aveva mai visto fino ad ora un pianeta così maestoso.
È molto bello il vostro pianeta. Ci sono degli oceani?
Non lo posso sapere,
disse il geografo.
Oh.
Il piccolo principe fu deluso.
E delle montagne?
Non lo posso sapere,
disse il geografo.
E delle città? E dei fiumi? E dei deserti?
Neppure lo posso sapere,
disse il geografo.
Ma siete un geografo?
Esatto,
disse il geografo.
Ma non sono un esploratore. Manco completamente di esploratori. Non è il geografo che va a fare il conto delle città, dei fiumi, delle montagne, dei mari, degli oceani e dei deserti. Il geografo è troppo importante per andare in giro. Non lascia mai il suo ufficio, ma riceve gli esploratori, li interroga e prende degli appunti sui loro ricordi. E se i ricordi di uno di loro gli sembrano interessanti, il geografo fa fare un'inchiesta sulla moralità dell'esploratore.
Perché?
Perché se l'esploratore mentisse, porterebbe una catastrofe nei libri di geografia. È anche un esploratore che bevesse troppo.
Perché?
Domandò il principe.
Perché gli ubriachi vedono doppio e allora il geografo annoterebbe due montagne là dove ce n'è una sola.
Io conosco qualcuno,
disse il piccolo principe,
che sarebbe un cattivo esploratore.
È possibile. Dunque, quando la moralità dell'esploratore sembra buona, si fa un'inchiesta sulla sua scoperta.
Si va a vedere?
Oh, no, è troppo complicato. Ma si esige che l'esploratore fornisca le prove. Per esempio, se si tratta di una grossa montagna, si esige che riporti delle grosse pietre.
All'improvviso, il geografo si commosse.
Ma tu vieni da lontano. Tu sei un esploratore. Mi devi descrivere il tuo pianeta.
Il geografo, avendo aperto il suo registro, temperò la sua matita. I resoconti degli esploratori si annotano da prima a matita e si aspetta per annotarli a penna che l'esploratore abbia fornito delle prove.
Allora?
Interrogò il geografo.
Oh, da me!
Disse il piccolo principe.
Non è molto interessante. È talmente piccolo. Ho 3 vulcani, 2 in attività e 1 spento. Ma non si sa mai.
Non si sa mai,
disse il geografo.
Ho anche un fiore.
Oh, noi non annotiamo i fiori,
disse il geografo.
Perché? Sono la cosa più bella.
Perché i fiori sono effimeri.
Che cosa vuol dire effimero?
Le geografie,
disse il geografo,
sono i libri più preziosi fra tutti i libri. Non passano mai di moda. È molto raro che una montagna cambi di posto. È molto raro che un oceano si prosciughi. Noi descriviamo delle cose eterne.
Ma i vulcani spenti si possono risvegliare,
interruppe il piccolo principe.
Che cosa vuol dire effimero?
Che i vulcani siano spenti o in azione è lo stesso per noi,
disse il geografo.
Quello che conta per noi è il monte. Lui non cambia.
Ma che cosa vuol dire effimero?
Ripeté il piccolo principe, che in vita sua non aveva mai rinunciato a una domanda, una volta che l'aveva fatta.
Vuol dire che è minacciato di scomparire in un tempo breve.
Il mio fiore è destinato a scomparire presto?
Certamente.
Il mio fiore è effimero,
si disse il piccolo principe.
E non ha che 4 spine per difendersi dal mondo. E io l'ho lasciato solo.
E per la prima volta si sentì pungere dal rammarico, ma si fece coraggio.
Che cosa mi consigliate di andare a visitare?
Il pianeta Terra,
gli rispose il geografo.
Ha una buona reputazione.
E il piccolo principe se ne andò pensando al suo fiore. Il settimo pianeta fu dunque la Terra. La Terra non è un pianeta qualsiasi. Ci si contano 111 re, non dimenticando certo i re negri, 7.000 geografi, 900.000 uomini d'affari, 7 milioni e mezzo di ubriaconi, 312 milioni di vanitosi, cioè 2 miliardi circa di adulti. Per darvi un'idea delle dimensioni della Terra, vi dirò che prima dell'invenzione dell'elettricità bisognava mantenere, sull'insieme dei 6 continenti, una vera armata di 462.511 lampionai per accendere i lampioni. Visto un po' da lontano, faceva uno splendido effetto. I movimenti di questa armata erano regolati come quelli di un balletto d'opera. Prima c'era il turno di quelli che accendevano i lampioni della Nuova Zelanda e dell'Australia. Dopodiché, questi, avendo accesi i loro lampioni, se ne andavano a dormire. Allora entravano in scena quelli della Cina e della Siberia. Poi anch'essi se la battevano fra le quinte. Allora veniva il turno dei lampionai della Russia e delle Indie. Poi di quelli dell'Africa e dell'Europa. Poi di quelli dell'America del Sud. E infine di quelli dell'America del Nord. E mai che si sbagliassero nell'ordine dell'entrata in scena. Era grandioso. Thank you.
vecchio geografo ha suggerito al piccolo principe un pianeta enorme dove vivono gli uomini. È la Terra. Ma l'essere che dà il benvenuto al piccolo principe non è esattamente un umano.
Il piccolo principe lo guardò a lungo.
Sei un buffo animale,
gli disse alla fine.
Sottile come un dito.
Ma io sono più potente di un dito di un re,
disse il serpente.
Il piccolo principe sorrise.
Non mi sembri molto potente. Non hai neppure delle zampe e non puoi neppure camminare.
Posso trasportarti più lontano che un bastimento,
disse il serpente. Si arrotolò attorno alla caviglia del piccolo principe come un braccialetto d'oro.
Colui che tocco lo restituisco alla terra da dove è venuto, ma tu sei puro e vieni da una stella.
Il piccolo principe non rispose.
Mi fai pena, tu così debole su questa terra di granito. Potrò aiutarti un giorno se rimpiangerai troppo il tuo pianeta. Posso...
Oh, ho capito benissimo,
disse il piccolo principe.
Ma perché parli sempre per enigmi?
Li risolvo tutti.
Il piccolo principe di Antoine de Saint-Exupéry, edito in Italia da Bompiani.
Il piccolo principe traversò il deserto e non incontrò che un fiore a tre petali, un piccolo fiore da niente.
Buongiorno,
disse il piccolo principe.
Buongiorno,
disse il fiore.
Dove sono gli uomini?
Domandò gentilmente il piccolo principe. Un giorno il fiore aveva visto passare una carovana.
Gli uomini? Ne esistono credo 6 o 7. Li ho visti molti anni fa, ma non si sa mai dove trovarli. Il vento li spinge qua e là. Non hanno radici e questo li imbarazza molto.
Addio.
Addio.
Il piccolo principe fece l'ascensione di un'alta montagna. Le sole montagne che avesse mai visto erano i tre vulcani che gli arrivavano alle ginocchia e adoperava il vulcano spento come uno sgabello.
Da una montagna alta come questa,
si disse perciò,
vedrò di un colpo tutto il pianeta e tutti gli uomini.
Ma non vide altro che guglie di roccia bene affilate.
Buongiorno,
disse a caso.
Buongiorno,
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 buongiorno, buongiorno,
rispose l'eco.
Chi siete?
Disse il piccolo principe.
Chi siete? Chi siete? Chi siete? Chi siete? Chi siete? Chi siete?
Rispose l'eco.
Siete miei amici. Io sono solo.
Io sono solo,
rispose l'eco.
Che buffo pianeta,
pensò allora.
È tutto secco, pieno di punte e tutto salato. Gli uomini mancano di immaginazione. Ripetono ciò che loro si dice. Da me avevo un fiore e parlava sempre per primo.
Ma
ma capitò che il piccolo principe, avendo camminato a lungo attraverso le sabbie, le rocce e le nevi, scoperse alla fine una strada. E tutte le strade portavano verso gli uomini.
«Buongiorno!»
disse. Era un giardino fiorito di rose.
«Buongiorno!»
Il piccolo principe le guardò. Assomigliavano tutte al suo fiore.
«Chi siete?»
domandò loro stupefatto il piccolo principe.
«Siamo delle rose!»
E si sentì molto infelice. Il suo fiore gli aveva raccontato che era il solo della sua specie in tutto l'universo. Ed ecco che ce n'erano 5.000, tutte simili, in un solo giardino.
«Sarebbe molto contrariato»,
si disse.
«Se vedesse questo, farebbe del gran tossire e fingerebbe di morire per sfuggire al ridicolo. Ed io dovrei far mostra di curarlo, perché se no, per umiliarmi, si lascerebbe veramente morire».
E si disse ancora.
«Mi credevo ricco di un fiore unico al mondo e non possiedo che una qualsiasi rosa. Lei e i miei 3 vulcani, che mi arrivano alle ginocchia e di cui l'uno forse è spento per sempre, non fanno di me un principe molto importante».
E seduto nell'erba, piangeva. Quel momento apparve la volpe.
«Buongiorno!»
«Buongiorno!»
rispose gentilmente il piccolo principe voltandosi. «Ma non vide nessuno!»
«Sono qui!»
disse la voce.
«Sotto il melo!»
«Chi sei?»
domandò il piccolo principe.
«Sei molto carino!»
«Sono una volpe!»
«Vieni a giocare con me!»
le propose il piccolo principe.
«Sono così triste!»
«No, non posso giocare con te! Non sono addomesticata!»
«Ah, scusa!»
fece il piccolo principe. Ma dopo un momento di riflessione soggiunse.
«Che cosa vuol dire addomesticare?»
«Non sei di queste parti, tu. Che cosa cerchi?»
«Cerco gli uomini. Che cosa vuol dire addomesticare?»
«Gli uomini hanno dei fucili e cacciano. È molto noioso. Allevano anche delle galline. È il loro solo interesse. Tu cerchi delle galline?»
«No, cerco degli amici. Che cosa vuol dire addomesticare?»
«È una cosa da molto dimenticata. Vuol dire creare dei legami. Certo, tu fino ad ora, per me, non sei che un ragazzino uguale a 100.000 ragazzini. E non ho bisogno di te, e neppure tu hai bisogno di me. Non sono per te che una volpe uguale a 100.000 volpi. Ma se tu mi addomestichi, noi avremo bisogno l'uno dell'altro. Tu sarai per me unico al mondo, e io sarò per te unica al mondo.»
«Comincio a capire»,
disse il piccolo principe.
«C'è un fiore, credo, che mi abbia addomesticato.»
«Oh, è possibile. Capita di tutto su questa terra.»
«Oh, non è sulla terra»,
disse il piccolo principe. La volpe sembrò perplessa.
«Su un altro pianeta?»
«Sì.»
«Ci sono dei cacciatori su questo pianeta?»
«No.»
«Questo mi interessa. E delle galline?»
«No.»
«Non c'è niente di perfetto»,
sospirò la volpe. Ma la volpe ritornò alla sua idea.
«La mia vita è monotona. Io do la caccia alle galline e gli uomini danno la caccia a me. Tutte le galline si assomigliano e tutti gli uomini si assomigliano. E io mi annoio perciò. Ma se tu mi addomestichi la mia vita sarà come illuminata. Conoscerò un rumore di passi che sarà diverso da tutti gli altri. Gli altri passi mi fanno nascondere sottoterra. Il tuo mi farà uscire dalla tana come una musica. E poi guarda, vedi laggiù in fondo dei campi di grano? Io non mangio il pane e il grano, per me è inutile. I campi di grano non mi ricordano nulla e questo è triste. Ma tu hai dei capelli color dell'oro. Allora sarà meraviglioso quando mi avrai addomesticato. Il grano, che è dorato, mi farà pensare a te e amerò il rumore del vento nel grano.
La volpe tacque e guardò a lungo il piccolo principe.
Per favore, addomesticami.
Volentieri,
rispose il piccolo principe.
Ma non ho molto tempo, però. Ho da scoprire degli amici e da conoscere molte cose.
Non si conoscono che le cose che si addomesticano. Gli uomini non hanno più tempo per conoscere nulla. Comprano dai mercanti le cose già fatte. Ma siccome non esistono mercanti di amici, gli uomini non hanno più amici. Se tu vuoi un amico, addomesticami.
Che bisogna fare?
Domandò il piccolo principe.
Bisogna essere molto pazienti. In principio, tu ti sederai un po' lontano da me, così, nell'ombra. Io ti guarderò con la coda dell'occhio e tu non dirai nulla. Le parole sono una fonte di malintesi. Ma ogni giorno tu potrai sederti un po' più vicino.
Il principe ritornò l'indomani.
Sarebbe stato meglio ritornare alla stessa ora. Se tu vieni, per esempio, tutti i pomeriggi alle 4, dalle 3 io comincerò ad essere felice. Col passare dell'ora aumenterà la mia felicità. Quando saranno le 4, incomincerò ad agitarmi e a inquietarmi. Scoprirò il prezzo della felicità. Ma se tu vieni non si sa quando, io non saprò mai a che ora prepararmi il cuore. Ci vogliono i riti.
Che cos'è un rito?
Disse il piccolo principe.
Anche questa è una cosa da tempo dimenticata. È quello che fa un giorno diverso dagli altri giorni, un'ora dalle altre ore. C'è un rito, per esempio, presso i miei cacciatori. Il giovedì ballano con le ragazze del villaggio. Allora il giovedì è un giorno meraviglioso. Io mi spingo fino alla vigna. Se i cacciatori ballassero in un giorno qualsiasi, i giorni si assomiglierebbero tutti e non avrei mai vacanza.
Così il piccolo principe addomesticò la volpe e quando l'ora della partenza fu vicina.
Oh, piangerò.
La colpa è tua.
È vero.
Io non ti volevo far del male. Ma tu hai voluto che ti addomesticassi.
Poi soggiunse.
Va a rivedere le rose. Capirai che la tua è unica al mondo. Quando ritornerai a dirmi addio, ti regalerò un segreto.
Il piccolo principe se ne andò a rivedere le rose.
Siete per niente simili alla mia rosa. Voi non siete ancora niente,
disse.
Nessuno vi ha addomesticato e voi non avete addomesticato nessuno. Voi siete come era la mia volpe. Non era che una volpe uguale a 100.000 altre, ma ne ho fatto il mio amico ed ora è per me unica al mondo.
E le rose erano un disagio.
Voi siete belle, ma siete vuote,
disse ancora.
Non si può morire per voi. Certamente un qualsiasi passante crederebbe che la mia rosa vi rassomigli, ma lei, lei sola, è più importante di tutte voi, perché è lei che ho innaffiata, perché è lei che ho messa sotto la campana di vetro, perché è lei che ho riparata col paravento, perché su di lei ho ucciso i bruchi, salvo i due o tre per le farfalle, perché è lei che ho ascoltato lamentarsi o vantarsi, o anche qualche altra volta tacere, perché è la mia rosa.
E ritornò dalla volpe.
Addio.
Addio. Ecco il mio segreto. È molto semplice. Non si vede bene che col cuore. L'essenziale è invisibile agli occhi.
L'essenziale è invisibile agli occhi.
Ripeté il piccolo principe per ricordarselo.
È il tempo che tu hai perduto per la tua rosa, che ha fatto la tua rosa così importante.
È il tempo che ho perduto per la mia rosa,
sussurrò il piccolo principe per ricordarselo.
Gli uomini hanno dimenticato questa verità, ma tu non la devi dimenticare. Tu diventi responsabile per sempre di quello che hai addomesticato. Tu sei responsabile della tua rosa.
Io sono responsabile della mia rosa,
ripeté il piccolo principe per ricordarselo.
Il piccolo principe di Antoine de Saint-Exupéry, edito in Italia da Bompiani. Personaggi ed interpreti della quinta puntata. Antoine, Marco Mete. Il piccolo principe, Tatiana Dessi. Il fiore, Miriam Spera. La eco, Tatiana Dessi. Il giardino fiorito, Margherita Patti. La volpe, Roberto Del Giudice. Le musiche di Stephen Sondheim sono tratte dalla colonna sonora del film Stavisky, edite dalla CAM. Tecnico del suono, Quirino Micocci. Adattamento e regia di Mara Miceli per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.